come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Bruno Vespa che mi offriva un'aragosta, questo è solo l'antipasto, non c'è fumo senza arrosto. Ho sognato Bruno Vespa, scritturava un catechista che suonava la
Hai mai sognato Bruno Vespa, David?
Ma guarda, francamente no, è grave?
No, no, non è grave, ma io ripeto la domanda, hai mai sognato in vita tua Bruno Vespa?
No, il plastico di Cogne sì, però
ho capito, ma ti sarà capitato una volta, una notte, so che sei anche abbastanza insonne, che ti vengono dei brutti sogni, una volta Bruno Vespa l'hai sognato, sì o no?
Ripeto, purtroppo no, ma mi sforzerò nei prossimi giorni. Perché sei ossessionato, signor Vespa?
No, non sono ossessionato, sono fissato da un paio di giorni, da quando la moglie di Vespa, la signora Augusta Iannini.
A lei sì l'ho sognata.
No, hai sognato Augusta Iannini?
La moglie, sì.
No, ma
sì.
Quando? Dai, su, non dire stupidaggini.
No, 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 l'ho sognata.
Ma non sai nemmeno com'è fatta fisicamente, non sai nemmeno come...
Come no?
Lo sai, l'hai mai vista fisicamente?
Ho visto foto sui giornali anche in passato, certo. Come...
Ah, va bene, d'accordo, no, non pensavo
ho
che...
sognato la moglie di destra.
Va bene, ma in che contesto? Normali, non, eh? Non cose sconce, spero.
No, sei in un'aula di tribunale.
Ah, in un'aula di tribunale, benissimo. Stava come sai, non tornerà in un'aula di tribunale, non tornerà, no? Voleva tornare a fare il magistrato, in realtà è stata nominata, forse a sua insaputa, alla privacy. Alla privacy, per volere forse del PDL, dicono in quota Berlusconi.
No, ma perché? Ma...
No, dici di no, dici di no.
Ma lei, ma come si permette?
Ah, per competenza, dici tu, no? Per una questione di competenza.
Ma adesso ha un curriculum, come ha spiegato il direttore, ma come si permette? Con tutti i nomi che c'erano, ma perché ti viene questo sospetto? Io non capisco.
Vabbè, comunque, insomma...
Sei diventato un manettaro anche tu?
No, no, perché mi viene il sospetto, insomma, che ci sia stato qualche manina lì, qualche consiglio.
No, ma non ha deciso, ma la politica non ha deciso, che c'entra?
No, hai ragione, hanno esaminato i curricula.
I curricula. L'hanno esaminato, certo.
Però la cosa, ecco, perché ripeschiamo questo argomento proprio in apertura della Zanzara oggi alle 18.36? Perché questa mattina su una meravigliosa radio che si chiama RTL, che è anche la prima radio italiana, dunque sì. Ci inchiniamo, cosa è successo? Che simpatico ragazzo che si chiama Stefano Vespa, che è figlio, lo sai, no?
Figlio di Bruno, certo.
Figlio di Bruno.
Come no?
Ha intervistato il padre Bruno.
Beh, questo lo fa tutti.
Sì, sempre, succede abbastanza spesso. Ma va benissimo, perché
va benissimo.
Di cosa hanno parlato?
Di cosa hanno parlato?
Della madre e della moglie.
No, ma di chi?
Senti.
Si occupa mia madre, quindi tua moglie, della tutela dei dati sensibili delle persone, sì. Che è un'altra, non c'entra con le comunicazioni,
no,
con le
ma
autorità.
Non c'è niente, ma adesso qui il problema è la raccomandazione, capito? È la moglie,
sì,
di Vespa,
no,
è stata sistemata perché è la moglie di Vespa. Benissimo. Queste autorità sono state nominate brave persone, eccetera, ma io ho un motivo di ritenere il curriculum di tua madre ce l'abbiano pochi, per un curriculum di 10 pagine, che è un curriculum giuridico, ma paradossalmente anche informatico, visto che tua madre ha fatto la informatizzazione casellario giudiziario, informatizzazione di un sacco di altri servizi all'interno del Ministero. Quindi a tutti, non so se tutti abbiano i requisiti in regola per far questo.
Ho sognato Bruno Vespa.
Naturalmente non era Stefano Vespa, che peraltro lavora a Panorama, che è fratello di Bruno, ma Federico Vespa, che è il figlio, non Stefano, Errore commesso dal sottoscritto. Però questo è successo, cioè una sorta di, no? Di reality in diretta. No, ma io non sto criticando, però insomma offro questa cosa in pasto ai nostri ascoltatori. Cioè, Federico Vespa intervista Bruno Vespa sulla moglie e sulla madre. E naturalmente Bruno Vespa dice: paga mediaticamente per essere mia moglie, hai tutti i requisiti, un curriculum di 10 pagine, e poi anche tua madre voleva tornare in magistratura, ma raccontatevele in privato queste cose.
Tua madre ha sempre adorato la magistratura e sarebbe voluta tornare subito in magistratura. In genere, quando tu chiedi a una persona chi ha ricoperto questi incarichi, poi dove va? In genere va a dirigere un ufficio importante in magistratura. Ecco, questo non sarebbe successo, perché tua madre ha fatto molte domande, ma probabilmente non l'avrebbero mandata nemmeno a dirigere il tribunale di Tivoli. D'accordo? Mm-hmm. A questo punto ha scelto di approfittare di questa opportunità e di andare a proporsi come membro dell'autorità di garanzia sulla privacy.
Beh, è spettacolare. Tutto questo è spettacolare. Bruno Vespa decide di regalare al figlio uno scoop, cioè il suo commento sulla madre e sulla moglie. Era un commento che molti di noi cercavamo, dunque tanto di cappello, bisogna riconoscerlo. Bruno Vespa regala al figlio Federico le sue considerazioni sulla moglie che voleva un ufficio importante in magistratura. Siccome un ufficio importante non arrivava, allora la privacy, perché nel curriculum c'è anche i dati, eccetera eccetera. Va bene, 80024.
Ma la cosa,
sì,
la cosa
non te ne frega niente, non mi stupisce.
No, hai fatto bene a tirarla fuori perché è ottima, ma non mi scandalizza. D'altra parte, il figlio, l'unica domanda che doveva fare, se il format è il figlio che intervista il padre, e quindi va benissimo.
Sì.
L'unica domanda del giorno effettivamente interessante era quella. Non è che si poteva mettere a parlare degli Eurobond, no?
Allora?
Beh, allora è ovvio che gliel'ha chiesto, va benissimo.
No, ma è fatto apposta, no?
È tutto.
Va bene, ma lasciamo perdere, non è importante. 800240024, abbiamo appena iniziato, cari ascoltatori. Annarella alla direzione del Partito Democratico.
E io ci sto sempre, Paolo, io sono del PD, mica sono di un altro partito. Gli ho detto da fare forma delle cose, le elezioni, se ne da sbrigare, chi è che le battono.
L'hai visto Renzi?
Renzi? Certo, l'ho baciato qua. Gli stavo, metti il bastone tre ruote che ti scanno. Venga a Firenze e dice allora non mi ammazzi perché non trovo.
Ma la cosa più spettacolare, cari ascoltatori della Zanzara, è venuta da Omnibus di questa mattina. La 7, dove c'era uno scatenato Giuliano Ferrara, che ribadisce innanzitutto il suo amore e le sue pulsioni erotiche nei confronti di Bianca Berlinguer e di Maria Cuffaro. Le ribadisce: io l'unica passione vera che ho, come ho detto alla Zanzara, è per Cuffaro Berlinguer, che non è Cuffaro quello che sta in galera, per ex parlamentare dell'UDC, bensì Maria Cuffaro.
Come sapete, io ho avuto un innamoramento non per Veltroni come persona, perché l'ho detto anche alla Zanzara, i miei miti sono la Cuffaro e la Bianca Berlinguer, ma per la sua per l'ipotesi che incarnava.
E però fermi tutti, il bello deve ancora venire. Ferrara, solo noi lo possiamo mandare, diciamo la verità, solo noi ci possiamo permettere di mandare questo nella grande trasmissione libera che è la Zanzara, solo noi possiamo permetterci questa cosa. Ferrara versus Confindustria, cioè solo noi possiamo mettere qualcuno che attacca Confindustria in questo modo,
perché noi siamo solo noi.
Sentiamo.
Questo governo è nato, sta cercando di fare delle cose. La Confindustria, ente inutile come pochi altri, continua dopo la Marcegaglia con squinzi tutti i giorni a dire una sola cosa: oddio quanti disoccupati, oddio che terribile futuro, oddio che diluvio di tasse. Ma la chiudano la Confindustria, che ci sta a fare la Confindustria? Ma che è Cassandra la Confindustria?
Giuliano Ferrara! Caro Parezzo, che hai la tremarella? Che ti è venuta la tremarella?
Sai che è andata via la linea?
Ti è venuta la tremarella,
No, è andata via la linea, non ho sentito cosa è successo.
E dopo te lo rimando in onda, non ti preoccupare.
È caduta la linea.
Poi guardate, sentite, anzi, non guardate, come si rivolge.
Rimandalo ancora.
Un attimo dopo, adesso non esageriamo.
No, non esageriamo.
Però sono carico a molla, non mi far perdere il filo.
Scusi.
Allora, Ferrara si rivolge a un deputato dell'Italia dei Valori che si chiama Belisario, il mitico pinguino, Belisario. Senti perché c'è un'analisi politica interessante.
Belisario, se non state dentro la storia di Bersani temperando i toni, diglielo a Tonino, Grillo, vi si mangia.
Io
vi si mangia.
Ho una visione diversa.
Vi si mangia.
Io rivoglio tutta la vita quel vi si mangia. Tagliatemelo. Allora, è con noi Pippo Civati, Partito Democratico, consigliere regionale. Sono carico, Civati, non mi ammosci tutto,
Bene. Perché dovrei ammosciarla?
No, ecco, già si sente lontano, ma non è colpa sua, è la linea telefonica. Senti, io voglio capire una cosa. Vogliamo chiamare insieme il signor Gaffuri, il capogruppo del PD alla Regione Lombardia, cioè il suo. Lo vogliamo chiamare insieme, che dice?
Sì, io lo sento spesso, se lei vuole chiamarlo, volentieri.
Lo sente spesso, ma perché è rimasto in Grecia invece di partecipare al voto contro Formigoni?
L'ha spiegato e lo spiegherà anche a voi, credo, se lo sentite.
Perché era in vacanza già programmata, ho capito, ma le vacanze programmate si spostano. Un attimo che lo sentiamo, vediamo.
C'è se un voto usci... così poi.
Aspetti, esci, vatti. Ma siamo sicuri che è il suo, perché non c'è la cosa greca. Cioè la no, greca, insomma, la il suo. C'è il suono come se fosse all'estero. Tra l'altro Parenzo deve andare in Grecia, ma purtroppo la settimana prossima, quando lui è già tornato.
Se non avrei intenzione.
Altrimenti potevi andare a cercarlo a Kos.
Come?
Senta, adesso non risponderà naturalmente. Scusi Civati, ma non è stato un po' uno scandalo questa cosa che vi ha messo capogruppo molto in imbarazzo, no? Il capogruppo che non partecipa alla votazione, cioè o ci sono dei motivi super gravi, gravissimi, oppure è stato comunque un errore clamoroso, o sbaglio?
Ma guardi, abbiamo perso di 20 voti, per cui forse è clamoroso il fatto che la maggioranza abbia confermato la fiducia a Formigoni più che l'assenza di un consigliere pur prestigioso del Partito Democratico che aveva annunciato di non esserci. Poi è chiaro, l'opportunità forse avrebbe consigliato diversamente, questo è abbastanza ovvio, l'hanno pensato tutti, però non mi pare. Lui ha scritto una lettera per scusarsi, dice che lunedì quando torna ne parliamo nel gruppo, ne parleremo.
Sì.
Quello che si deve dimettere non è Gaffure e Formigoni, per me, diciamo, non cambia l'idea.
Vabbè, d'accordo, quello
eravamo partiti.
Questo è la sostanza politica, non è cambiato nulla, perché un voto in più, un voto in meno non è cambiato niente. A parte che non si sa prima questa cosa qua, ma la si sa solo dopo.
Ma guarda, la si sapeva prima, perché o si spostava la Lega, invece la Lega di Maroni e di Salvini la domenica dice una cosa, il mercoledì vota Formigoni.
Però scusi, d'accordo.
Però è simbolico, scusa.
Però è, il capogruppo, se l'avesse fatto il capogruppo di un altro partito, voi avreste fatto l'inferno, diciamo la verità. Cioè, avreste detto...
No, avremmo telefonato alla Zanzara, probabilmente, per segnalarlo.
Appunto, ma qui invece è uscito dopo un po' di tempo. Comunque, vabbè, insomma, lei capisco che vuole essere morbido e anche buono con il suo capogruppo.
Lei non l'avrebbe fatto, dai.
Insomma, Civati, lei non sarebbe andata a Kos.
Io sono stato in aula, sono intervenuto come gli altri 20 consiglieri, 19 consiglieri del PD.
Insomma, non è grave, non è grave.
Diciamo che era meglio evitarselo.
E d'accordo, però non è una cosa grave.
Non è una cosa tragica, che Gaffuri spiegherà quando torna. Insomma, l'aveva detto prima, c'è stato anche uno spostamento del consiglio, perché Formigoni non poteva il martedì, insomma.
Ma perché uno va in vacanza a giugno quando c'è l'inferno di solito, o di solito quando ci sono le cose importanti? Uno può rimandare la vacanza.
Credo che Gaffuri abbia fatto la campagna elettorale a Como, che è la sua città, dove il centrosinistra ha vinto con il 75%.
E allora?
La campagna elettorale è finita la settimana scorsa, sua moglie non poteva prendere le ferie, se non in questa settimana, per tutta l'estate, quindi insomma, diciamo che potevamo stare più attenti tutti quanti.
E invece da Como...
Però di tirargli la croce in testa non mi sembra a caso.
E invece da Como
rilevante.
Vabbè, è rilevante, sa, noi ci occupiamo anche di piccole cose che comunque sono significative. E comunque è passato da Como a Kos. Lei mi ha evocato Como, invece di sta a Como è andato a Kos. Ho sognato Bruno Vespa che mio figlio. Mandatemene un altro, dai, mandatemi un altro Bruno Vespa intervistato da Federico Vespa su Bruno Vespa e sulla madre di la moglie, madre, non ci capisco più niente.
Tua madre ha vinto un concorso in magistratura ed è entrata in servizio nel 1977. È stata giudice istruttore a lungo al Tribunale di Roma e certo non giudicherò io la qualità del suo lavoro, basta che i nostri ascoltatori si riferiscano, chiedano a sorte, sorteggino degli avvocati del Foro di Roma e chiedano che tipo di giudice istruttore è stato lei. Ho
sognato Bruno. I meriti di Augusta Iannini spiegati dal padre al figlio. È una pagina talmente pop che non si può nemmeno giudicare, cioè è talmente pop, è talmente al di là di tutto.
Bravo.
Che non è nemmeno giudicabile, cioè non è che puoi giudicare qualcosa, noi le offriamo in pasto ai nostri ascoltatori che dopo interverranno, io non voglio dire niente, ma è talmente straordinaria che... Vabbè. Poi c'è un'intervista incredibile oggi al giornale di Magdi Cristiano Allam, ce l'ho qui davanti. Basta moneta unica, l'Italia ora torni a stampare valuta e mettiamo banconote per riprenderci la sovranità. Alle urne nel grande annuncio, attenzione, Parenzo, blocca la gente per strada. È un atto di follia, ma ci presenteremo soli, senza allearci con i soliti partiti.
No!
Resta...
Il mondo politico trema la sfida di Magdi Cristiano Allam.
Resta da spiegare come Magdi Cristiano Allam sia arrivato al Parlamento Europeo, che c'è una sola spiegazione.
Beh, no,
nelle liste, no. Nelle liste del PDL indipendente, poi è passata all'UDC, adesso i partiti fanno tutti schifo. Vabbè, ma lasciamo perdere, su. Senta Civati, mi sembra di capire però che voi chiedevate oggi, io non ho nominato fino adesso dall'inizio della trasmissione quello che è successo, diciamo, nella grande politica nazionale, cioè la direzione del PD e l'ufficio di presidenza del PDL, perché secondo me non è successo assolutamente nulla. Poteva succedere qualcosa se voi però non calavate un po' le braghe, perché questo un po' è successo. Voi chiedevate, lei in particolare, le primarie per la premiership, e questo l'avete ottenuto. Per i parlamentari però non se ne vede l'ombra, e soprattutto il limite di 3 mandati. Perché l'avete ritirata questa roba?
No, guardi, lei forse non è ben informato rispetto all'andamento della discussione. Il punto politico fondamentale erano le primarie per scegliere il premier di quell'ordine del giorno. Le altre questioni da noi erano state già poste in passato e rimangono d'attualità, perché saranno affrontate dalla Commissione Statuto e portate all'Assemblea Nazionale all'inizio del mese di luglio. Per cui fra 3 settimane quel nostro testo tornerà speriamo,
d'attualità,
mi auguro.
Di attualità.
Sì, però la notizia vera è che Bersani si candida a premier e che accetta di confrontarsi
Che si sapeva, peraltro. Però saranno forse...
Si sapeva fino a un certo punto, nel senso che fino ad ora in una sede ufficiale Bersani non si era mai candidato a premier.
Ma l'aveva detto 1000 volte sulle 1000 interviste, diceva, adesso non è questa la novità, le primarie forse saranno aperte, si spera.
Per me non è una novità, per me lo è, guardi, l'assicuro, è iscritto al Partito Democratico e molti ascoltatori capiranno cosa intendo dire.
Ah sì, per molti iscritti al Partito Democratico il fatto che Bersani si candida a premier ufficialmente è una novità.
Con le primarie.
Con le primarie, ma l'ha detto già da giovedì, era abbastanza chiaro.
Giorni quando? L'altra sera al TG1.
Appunto.
In una battuta.
Ma no, ma comunque, insomma, lei pensa che sia una grande novità e va benissimo. Però, scusi, lei ha anche detto oggi, il nostro ordine del giorno è ricondotto, nelle parole di Bersani, in un percorso che condivido. Non c'è motivo di forzare la mano e votare l'ordine del giorno. Dunque, voi...
No, questa è la sintesi dell'agenzia. Io ho detto, siccome Bersani era d'accordo con me, dovevo essere per forza d'accordo con lui, non trova. È un po' difficile.
Scusi, il titolo dell'Ansa è questo. Il titolo dell'Ansa è questo. Civati depone le armi, non si...
Purtroppo i titoli li fanno così, però...
Pure l'Ansa sbaglia, vabbè. I limiti
purtroppo il titolo non corrisponde alla discussione che c'è stata, è il riconoscimento di una battaglia che per me dura da tempo, insomma.
Senta, ma questa cosa dei tre mandati diventa fondamentale, oppure è a questo punto una cosa irrilevante?
No, è una cosa rilevantissima, tanto che è prevista dallo statuto. Noi abbiamo chiesto, e Bersani in parte ha ripreso questo ragionamento nella sua relazione di oggi, che questo limite sia osservato con molta serietà.
Con molta serietà, ma ci possono essere eccezioni?
Ma credo che le eccezioni riguardino Bersani se si candida premier.
E basta,
come
secondo...
dicevamo già in un'altra trasmissione con voi, pochissimi altri, diciamo, che non ci sia, perché la cosa...
Pochissimi altri secondo quali criteri, pochissimi altri?
Non lo so, la presidentessa del partito, ad esempio, mi viene in mente, poi io mi fermerei anche qui, sinceramente.
Cioè Bersani e Bindi e basta, insomma.
Per me, se è una regola, se non ci sono motivi urgenti di... No?
Non lo so, che ne so, altri motivi quali possono
chiaro.
Essere? Se uno mette altri... Cioè quali possono essere?
Non lo so, io penso che chi ha fatto 7 mandati da parlamentare possa... ragionevolmente pensare di fare altro.
Beh, no, se lei dice già 3 o tra 3 e 7 c'è una bella differenza, cioè allora 3 più 2 deroghe.
No, 7 lei ha parlato della Finocchiaro, ad esempio ha fatto 7 mandati.
Ah, beh, certo, certo. La Finocchiaro, dunque, possiamo dire che ci sarà ancora battaglia su questo, perché lei e le persone, insomma, che la pensano come lei vogliono al massimo 3 mandati solamente con 2 deroghe. Questo si può dire senza che sia travisato nulla?
Questo si può dire con grande serenità.
Con grande
serenità. Anche il resto si può dire, io non è che dicevo solo che il titolo era un po' ingeneroso.
Sul deporre le armi, sul deporre le armi.
Beh, sì, perché quando ti danno ragione non è che deponi le armi tu.
Sì, però scusi, io prima sono entrato un po' in polemica con lei, non perché non voglia riconoscere che c'è una, come dire, che però oggettivamente il fatto delle primarie è vero che era una cosa discussa prima, ancora un po' incerta, però insomma non è che è la grande novità, al limite è la grande novità forse nel PDL, se mai si faranno le primarie.
Però le posso assicurare che per noi è una grande novità che ci siano le primarie per scegliere il candidato premier.
Ma lei tra Renzi
saremo ritardati, ma nel senso tecnico del termine, che ci arriviamo tardi, ma
Lei tra, se si dovesse candidare, come se, lei per esempio si candiderebbe per le primarie del, del PD?
Guardi, ci stiamo pensando, oggi abbiamo parlato lungamente con Matteo Renzi, vedremo chi saranno gli altri candidati, se ci pare che Vendola sia disponibile a candidarsi, c'è qualcuno che parla di Barca, ci sono tanti nomi.
Pure Barca? Adesso,
anche pare che Barca oggi sia presentato su alcuni giornali comunque un possibile candidato.
Lei tra, che ne so, tra, tra Renzi e Bersani chi potrebbe?
In questo momento nessuno dei due, le ripeto, la cosa importante è riuscire ad avere... ad aver aperto una partita che sembrava già chiusa e che è incanalata con la candidatura di Bersani.
Comunque, i tre mandati.
Mi piacerebbe esprimere una candidatura di generazione, come ha detto Renzi, su questo sono d'accordo.
Allora,
che sia Renzi o un altro, ne discuteremo insieme.
Eccoci qui, caro Parenzo, sono caricatissimo questa sera.
Abbiamo appena iniziato, ascoltatori, ascoltatori!
E perché ascoltatori, ascoltatori? Aspetta, no, aspetta,
non fa,
aspetta.
Non fa sempre così.
Ma tu hai capito che cosa vuol dire il patto tra i progressisti e i moderati?
No, guarda, non capisco, è venerdì, fa caldo, la gente sta andando al mare, chi sta andando a casa, tu ti interroghi sul patto, ma perché? Perché vuoi uccidere la tua trasmissione? Perché?
Hai ragione, hai ragione.
Vergogna!
Il patto tra i progressisti e i moderati.
Se continui così io ti leggo l'articolo di Zygmunt Bauman sul futuro conteso dei mercati e stati-nazioni.
No, fammi sentire i titoli del TG3 per sapere se c'è il sogno erotico di Ferrara, cioè dire Maria Cuffaro. Questa è la cosa fondamentale che voglio sapere in questo momento alle 19:17. Mentre ricomincia la zanzara.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Monti stasera le nomine, autority e RAI sul provvedimento anticorruzione, ultimatum ai partiti, il ministro Severino senza la fiducia, andiamo a casa. Bersani in direzione primaria aperta ad un patto con i moderati, sostegno a Monti ma più equità, propone al PDL legge elettorale in 3 settimane. Primarie in autunno anche per il PDL, Alfano per il candidato, consulteremo gli elettori, Berlusconi non penso ad un nuovo partito. Allarme dei giovani imprenditori per la crisi, proteste civile, rischia di esondare, crolla la produzione industriale. Obama all'Europa, ripresa non solo taglia alla Grecia nell'euro, conviene a tutti, intanto allarme per la Spagna, Merkel da Madrid, nessuna richiesta d'aiuto. Per gli inquirenti il killer di Brindisi non ha agito da solo, si cercano complici e mandante, Giovanni Vantaggiato in isolamento. Processo Rubi in aula, ancora le ragazze alle feste di Arcore, Berlusconi come un padre, dice Barbara Fagioli, le lacrime di Raissa.
Anche tu a convincerlo, ma non c'è bisogno, credo sia già convinto. La grande iniziativa della Zanzara per Oscar Giannino Premier. Oscar Giannino Presidente, Oscar Giannino qualsiasi cosa, purché in politica, a battagliare per questo.
Somari, non fate queste sciocche considerazioni prima di dirmi, capite che adesso è diventato un centro permanente Giannino contro il governo. Il problema è che Giannino è un liberale, vuole meno tasse, meno spese e questi mi levano la credibilità, questi qua, gli amici vostri.
Ancora, ancora.
Ieri Monti ha detto durezza maggiore contro gli evasori. Ma abbi pazienza, professore, ma scendi sul pianeta Terra e renditi conto di come sta messa l'economia italiana, l'impresa italiana, il lavoro italiano. E invece di continuare a predicare la lotta contro il male dell'evasione, che certo è un male, prima di tutto capisci che dovevi tagliare la spesa, non di 4 miliardi e dello 0,57%, sennò sei tu che ti devi vergognare per primo, per i danni che stai facendo.
All'attacco, sempre all'attacco, lo vogliamo così.
Siamo un paese ridicolo, ridicolo, che merita solo di essere additato al disonore del mondo e che per questo cresce di meno, anche, chiaro?
Bene, caro Parenzo, siamo qui tutti.
Giannino.
e naturalmente Ferrara. E beh, ragazzi.
Però scusami.
Dimmi che c'è.
Ma l'1-1 dei greci!
In dieci.
Eh?
In 10 uomini, peraltro, questo manco lo sapevi, 10 contro 11.
Solo i greci! È la battaglia delle Termopili! Avanti tutta!
Ferrara!
Ma la chiudano la Confindustria! Che ci sta a fare la Confindustria?
Ferrara versus Belisario, senti.
Che va via la linea ogni tanto.
Ferrara versus Belisario, senti.
Belisario, se non state dentro la storia di Bersani, temperando i toni, diglielo a Tonino, Grillo, vi si mangia.
Io
vi si mangia.
Ho una visione diversa.
Vi si mangia.
Io ho una visione diversa.
È grandissimo, signor Belisario.
Ho una visione diversa di fronte all'ululato di Ferrara.
Grillo, vi si mangia.
Sgarbi, no, sono carico, datemi Sgarbi. Saviano
Pulita
e Travaglio governino.
Ah no, da Santoro.
Senti, sì, da Santoro, che Piazza Pulita, senti.
Ma se Saviano fa un partito, le elezioni le vince, allora lo faccia, non si tiri indietro dicendo non si deve fare, fate la rivoluzione, non fate gli snob, se Saviano può vincere, governi, se Travaglio è bravo a criticare, governi, non lasci governare Monti, andate al governo.
E poi Santoro, sei un politico, fallo, fai il ministro delle comunicazioni, però non ha tutti i torti, eh.
Santoro, tu sei andato in Europa e sei tornato indietro. Avete il dovere politico di farlo, perché chi fa televisione fa politica e tu sei un politico e devi fare il politico e devi andare in un ministero. È il tuo momento.
Ma non
fare
Maria,
il ministro delle comunicazioni. Non Gasparri.
La maledizione. No,
non
no.
Gasparri.
Questo no,
tu devi
questo,
farlo.
Questo. Vai.
E
no,
come no?
Vai.
Se non lo fai non è colpa della politica.
No, ma
è colpa tua.
Chiaro.
È colpa
chiaro
di Saviano. È
chiaro
colpa di Travaglio. Ci siete. Combattete.
Ma questa non l'avevi seguita, è numero uno, eh.
Beh,
il giorno dei predicatori qui, eh. Non siamo vecchi, dice. Anche Travaglio avrà 67 anni, no, veramente un po' di meno, comunque.
Minoli è anche bravo, non puoi dire Minoli non può fare un buon programma perché ha 67 anni. E cosa vuol dire? Ha 67 anni e gli avrà anche Travaglio un giorno e sarà sempre Travaglio. Viva i vecchi! Viva i vecchi bravi! Viva i vecchi capaci! Albertazzi è vecchio ed è bravissimo! E non dovrei che uno ha 67 anni, quindi è un morto. Non è morto, e tu ne hai almeno 62. E io ne ho ormai 60, porca puttana. E non siamo vecchi, ci siamo esistenti.
Meno male che ci
e
sono,
allora
Vittorio. Meno male, perché è una, come dire, una sperzata di energia.
Oh. E noi stiamo sempre a morire lì, questo non va. E Vauro, quanti anni ha? Vauro, anni ha?
Non te lo dice,
casa,
solo dopo la pubblicità
almeno
può rispondere. Non per rispondere, solo dopo la pubblicità.
In realtà diceva anche Travaglio avrà prima o poi 67 anni. Però devo passare a Giovanardi adesso, dopo tutta
su
questa sfinzata di cose,
no.
Devo passare a Giovanardi, sì.
No, prima del weekend no, Giovanardi.
No, dici di no.
Secondo me non è meglio rimandare Ferrara sulla Confindustria.
Sì, no, aspetta però un attimo. No. Oppure Vespa che parla col figlio della moglie.
No,
insieme a tutti
no
e tre. No,
chi manda?
Nessuno, qualche ascoltatore adesso allora. 1924 800 24 00 24. Questa è la Zanzara.
Battaglia.
E davvero abbiamo appena iniziato.
Battaglia, ascoltatori, voi traffico.
Ma che dici? Sei impazzito? Fabio
battaglia
da Napoli.
Fabio da Napoli, battaglia, lei mi sta annoiando, battaglia.
Forza Grecia, forza Napoli.
Bravo.
Sì. Allora?
E allora? Mi sta annoiando, battaglia.
Allora, io l'ho chiamato ieri per...
non me ne frega niente se lei ha chiamato ieri.
...della questione del senatore De Gregorio.
Allora?
Allora io, dato che seguo spesso il vostro programma e vedo che chiamate dei personaggi bizzarri...
Bizzarri, sì.
Come possono essere Borghezio, o Calearo, almeno che devono esprimere dei concetti bizzarri. Io vi inviterei a chiamare il senatore Balduni.
Senatore Balduni? No, ma questo è un buon consiglio, accettiamo consigli.
Balduni,
sì. Balboni, perché? Che ha fatto questo senatore Balboni?
Cioè, l'altro ieri lui in Senato, per giustificare il no all'arresto di Gregorio,
sì,
non ha parlato di persecuzioni, ma ha parlato di
un vulnus per il plenum.
Un vulnus per il plenum, sì. Allora?
Magari Parenzo ci può dare una traduzione di questo concetto.
Fabio, lei già, mi ha già fatto annoiare.
Dire che arrestare uno era un vulnus al plenum dei senatori.
Dei senatori, vabbè, Fabio. Non dica altro, ecco, è meglio. Francesco da Roma, buonasera.
Sì, salve, buonasera e complimenti per il programma.
Vada.
Sì, io volevo dire che questa classe dirigente che ci sta adesso, che fa parte del PD e del PDL, ormai è finita, anche perché hanno delle idee del passato. Se noi vediamo sia il PDL che il PD, nel PD ci stanno esponenti dell'ex partito comunista, cioè siamo anche nel 2012, cioè sono passati, è caduto il muro di Berlino, è la stessa cosa anche nel PDL. Quindi io dico che Grillo ha capito, è stato precursore del tempo. Però dire che Grillo sarà candidato per diventare Presidente del Consiglio ce ne passa, anche perché un movimento simile a Grillo ci sta anche, diciamo, nel mondo, come in America con il Tea Party.
Scusi, ma chi ha detto che Grillo è candidato a fare il Presidente del Consiglio, scusi? Chi lo dice?
No, ho sentito in televisione.
Ma che ha sentito in televisione? No,
tipo Saviano, ha detto Sgarbi, Saviano, ma facciamo ridere. Cioè,
vabbè, Francesco, già mi sono. Io stasera faccio così, già mi ha annoiato lei, via, cambiamo. Paolo da Monza, buonasera. Stasera non mi va.
Buonasera.
Paolo da Monza, non posso sentire troppe stronzate. Paolo.
Buonasera. Bada. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo.
Sì.
Buonasera. Senta,
buonasera. Vogliamo dircelo ancora una volta?
No, volevo solo allinearmi con Giannino, nel senso che io sono convinto che ormai siamo un'economia finita e il vero problema è, per risollevarci da qui deve cadere un sistema, quindi volevo capire il vostro parere. Quindi,
su che cosa il parere? Noi non esprimiamo pareri.
Il vostro parere sulla cadere di un sistema.
Non siamo, quindi... non è l'esperto risponde, cioè è un'altra trasmissione, se vuole...
Volevo solo allinearmi con Giannino per il fatto di comunque bisogna un cambiamento e da qui non ci risolveremo più se non cade la moneta unica, se non torneremo veramente la lira, purtroppo è
sì,
così.
Giannino non dice questo, peraltro, lei non ha capito.
No, dice comunque di rimettere in moto la gente. La vera cassa non sono i politici, sono i banchieri.
Bene, Paolo, anche qui anche questo Giannino non l'ha detto. Grazie, Tony dalla provincia di Lecco. Stasera vado veloce, elimino.
Ma sai, buonasera, dottor Cruciani.
Vada.
Buonasera, Parenzo.
Già ha perso 20 secondi.
No, io non ho condiviso oggi l'intervista che fece la famiglia Vespa, insomma, sull'RTL.
Sì.
Mi è sembrata una cosa di nulla togliere alle professionalità che hanno, ma mi è sembrata una cosa molto molto inutile. Primo, secondo.
Inutile, non è inutile per niente, è assolutamente il contrario, è tutto molto pop, tutto molto... molto naif, stupendo, meraviglioso. Beh, cari ascoltatori, ancora non abbiamo parlato di una cosa in questa giornata.
Lei è sopra le righe oggi, signor Cruciani.
Non abbiamo parlato di una cosa, cari ascoltatori, di queste famose liste che naturalmente tutti smentiscono all'interno del PDL, ma che esistono, esistono, sono pronte le liste da affiancare al simbolo del PDL, di cui Berlusconi si è stancato, ma non lo dice pubblicamente, si è stancato, si è stufato, del PDL e anche dello stesso Alfano. Le liste ne sono state pubblicate oggi alcune solo 7, in realtà sono 14, 15, 16, eccetera. Allora, ci sarebbero tra queste liste una lista di destra senza compromessi capitanata dalla Santanchè, una lista rivoluzionaria guidata da Sgarbi, lo Sgarbi che abbiamo sentito prima, la terza lista di Bertolaso, una terza lista guidata da Bertolaso,
come si chiama? Grandi eventi, la lista,
no, Protezione Civile.
Protezione civile, no.
Una lista per gli animalisti con cani e gatti nel simbolo,
la Brambilla,
ti giuro, forse guidata dalla Brambilla,
è per forza.
Poi una lista, non si sa come, di under 45, così. Poi perché 45? Non si capisce. Poi una riservata agli ex DN e una di Forza Italia, sì, che ci sarà. E varie altre liste, ma a questo punto possiamo inventarcene anche noi.
Ma è tutto finito. Potremmo fare un apparentamento, la lista della Zanzara che si apparenta con PDL.
Un ascoltatore mi scrive su Twitter: la scortesia e l'arroganza di Giuseppe Cruciani sono da manuale del perfetto Cafone. Benissimo, andiamo avanti. 800. Dimmi, caro.
Quelli che intervengono alla radio, dunque carichi, no, ascoltatori li vuoi subito, e dicono è niente, e iniziano con è niente, ma perché è niente? Ma se è niente da dire, perché dici è niente? Io quelli non li sopporto.
quelli che iniziano dicendo buonasera, sono Cruciani, niente. Ma come niente?
Massimo da Napoli,
non
buonasera.
Allora.
Massimo,
senti,
Massimo
allora,
da
salve,
Napoli.
Salve Cruciani, niente. No, no, qualcosa. Io direi che personaggi come Vespa, Ferrara, Sgarbi andrebbero circondati dall'affetto della gente, però in un modo un po' più trendy, un po' più 2.0.
Cioè?
Tutte le persone che vogliono esprimere il loro consenso nei confronti di Vespa o Ferrara o Sgarbi si recano nei luoghi pubblici dove loro fanno le loro conferenze, si portano una bella gassosetta tiepida, bevono a canna e gli ruttano in faccia.
Massimo, la sua idea potrebbe anche essere interessante.
Perché non è violenta.
Ma scusi, perché dovrebbero sottoporsi a questa sorta di...
Perché non si può combattere con chi è padrone dei mezzi di informazione con la controinformazione. Visto che la controinformazione non esiste. Ecco. Ruttiamogli sonoramente in faccia.
Chi ha detto che non esiste la controinformazione?
La televisione
In Italia non ci può essere controinformazione, secondo lei? A parte che è una parola che odio, la controinformazione. Perché controinformazione?
Infatti,
cosa significa?
Controinformazione, informazione contro il sistema.
Quale sistema?
Ma perché?
Qual è il sistema?
Il sistema di quello che ci amministra, di quello che ci governa.
Non lo sa manco lei qual è il sistema. Di quello che ci manda al San Massacro, il famoso sistema contro il sistema. Impazzisco di fronte a questa cosa.
Al di là della parola in sé, esiste chi amministra la nostra esistenza, ci stupra la nostra esistenza?
Sì, ci stupra. Chi stupra la sua? Forse qualcuno stupra la sua esistenza, Massimo. La mia non c'è nessuno che stupra. Abbia pazienza, non c'è nessuno.
Ho capito, perché probabilmente lei è un privilegiato.
Lei è un tantinello frustrato, secondo me.
Alle 4:30 di mattina e si mette magari sui pullman affollati, nei treni
pazienza, che devo fare? C'è chi si alza alle 4:30 di mattina mettendosi nei pullman affollati e chi si alza alle 10 non fa niente tutto il giorno e guadagna milioni e milioni di euro. Che ci posso fare? È il capitalismo, bellezza. Non c'è un altro sistema che è stato pensato e che funziona meglio. È così.
Potrebbe però funzionare meglio.
Potrebbe funzionare meglio, sì, ma adesso ho fatto naturalmente. Era una provocazione,
dire,
quella là delle 10.
Il fatto di Vespa, no?
Vespa, che c'è?
Scherziamo, ma effettivamente si può opporsi a questa cosa indegna che ha fatto Vespa? Cioè lui possiede.
Ma che ha fatto di indegno? Scusi, che ha fatto di indegno?
Allora, lui incassa la cambiale del contratto con gli italiani facendo nominare la moglie alla Gigon.
Ma questo non si può dire.
Ma
perché? Non è una cambiale pagata quella.
Guardi, abbia pazienza, questo mi pare un'esagerazione, caro Massimo. Adesso detto francamente mi pare un'esagerazione.
Vabbè, però è strano che sia successo.
No, ma guardi, l'abbiamo già detto, non c'è bisogno di dire che c'è la cambiale del patto con gli italiani o della...
Perché non è così.
Ma che è così? Ma quello risale a tanti anni fa. Grazie, Dino da Modena. Prego. Signor Dino, buonasera.
Buonasera.
Vada.
Io volevo... Mi ero collegato per la visita di ieri del presidente Napolitano.
E che è successo?
Ma sono stati molto più, al di là di quello che dicono i giornali e le televisioni, sono stati molto più i fischi che gli applausi. Cioè,
ma non credo proprio. Comunque chi ha fischiato Napolitano ieri in Emilia è un cretino.
Sa com'è, l'esasperazione anche di queste zone qua non è poco,
perché c'entra Napolitano, scusi, che ha fatto lui il terremoto?
Ha fatto
tremare la terra Napolitano, che ha fatto?
Ma
e che ha fatto?
Ha accusato di quei lavori lì.
Lo accusavano alcuni esponenti di centri sociali di non so che cosa, di quali cose ridicole.
Ma io penso che non fossero quelli che l'hanno fischiato democraticamente.
Ma sì, ma uno può fischiare, infatti mica dico che vanno arrestati, dico semplicemente che sono dei cretini che se la pigliano con Napolitano senza senso.
Anche perché, sai, Modena qua c'è.
Ho capito, ma cosa c'entra Napolitano? Perché deve essere fischiato il Presidente della Repubblica mentre va...
È un simbolo del potere.
E allora? E che c'entra il potere col terremoto, scusi?
Non è così. Ecco, qua c'è un po' di esasperazione, anche nelle ultime elezioni si è visto che gli italiani sono esasperati dall'estremismo, l'estremismo più pericoloso che l'estremismo di centro, qua siamo a Modena.
L'estremismo di centro. Ma io non ce la faccio,
come Giovanardi.
Dino, scusi un attimo, stasera vado avanti così. Giacomo da Messina, buonasera.
Lascialo rilassato.
Buonasera,
sì.
Premesso che io sono
se si candidasse Giannino lo voterei subito, perché per me è quello che ha fatto la migliore analisi della situazione e sa come fare, e vale 20 Monti e ha la forza per farlo. Votate
bravo, bravo
Giannino,
bravo, lo dica forte, lo dica forte,
ha capito tutto, ha capito tutto. Io vivo ogni giorno con gli sprechi di stipendi del pubblico, stipendi, cioè è quella, è la spesa pubblica che va male, facciamo fare gli operai, cioè, non lo so,
chiamatemi COS, chiamatemi COS, chiamatemi COS, votate Giannino. Sì, voto Giannino, voto Giannino, voto Giannino, com'è che si dice?
Voto Andoni, voto Andoni, voto Giannino, voto Giannino, voto Giannino, Oscar Giannino presidente, Oscar Giannino presidente,
chiamatemi COS, voglio sentire COS, l'isola Costa greca di COS.
Ah, Costa,
risponda, perché? Risponda il signor Gaffuri, capogruppo del PD, ha presentato lui la mozione di sfiducia a Formigoni e da Como è passato a COS, da Como a COS.
Ti segnalo intanto a te e tutti gli ascoltatori, sì, questa notizia clamorosa pubblicata da Il Giornale, signor Sallusti.
Dimmi, dimmi.
Signor Sallusti, riprendendo la notizia di chi, pubblica una cosa... Ah, scusa.
No, no, vai, 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 tanto
non rispondo. Dove c'è scritto Boccassini si dà alla moda, abiti di lusso per la rossa, pizzicata in via Monte Napoleone.
Sì.
Hilda, in tutta tranquillità, ha passato in rassegna diversi vestiti. Anche per lei è arrivata l'estate.
Sì, era un servizio fotografico pubblicato da chi?
No, ma è una notizione, signor Sallusti, è notizione clamorosa.
No, ma era una notizia pubblicata con tante di foto su chi?
Is busy. Please try later.
Ma come is busy?
Hai capito?
Sei in vacanza, quale busy?
Salvatore busy. Da Padova, 800240024, tra poco un grandissimo ospite qui, Todo cambia con lui, Todo cambia.
Finalmente.
Salvatore.
Pronto, buonasera.
Buonasera.
Intanto complimenti per il programma, a me piace molto soprattutto l'intervento del pubblico,
sì,
molto meno quello dei politici, perché
bene,
mi piacerebbe sentire un po' meno in radio.
Bene, lei ha perso, lei ha perso 15 secondi, vada.
Sì, bene. Allora, volevo dire due cose. La prima, io vedo che la parola meritocrazia in,
sì,
Italia è usata per accendere speranze, ma soprattutto è un alibi dietro cui alla fine i soliti clan di famiglie e di anche reti amicali fanno gli affarucci loro, posizionando le persone a vita in posizioni che sono, guarda caso, sempre quelle di vertice nelle università, negli enti parastatali e così via.
Però scusi Salvatore, lei sta parlando, lei sta parlando esattamente come un politico, perché mi è molto generico il familismo, le cose eccetera eccetera. Vabbè, comunque.
Sì, sì, infatti volevo andare al concreto, al concreto volevo dire
concreto,
che sarebbe,
sì,
molto più utile,
sì,
per il, diciamo, il sistema, per, purtroppo questa parolaccia sistema, sarebbe molto più utile scegliere per tutte le posizioni che prevedano una retribuzione, diciamo,
sì,
superiore ai 2000 euro,
sì,
scegliere le persone solo temporaneamente e solo sulla base di un'estrazione a sorte.
L'estrazione,
quindi,
a sorte, benissimo.
Basta,
siamo alla stronzata delle 19.44, Parenzo, siamo alla stronzata delle 19.44.
Beh, sì,
beh, è arrivato un po' in ritardo dopo diverse cose, però l'estrazione dei dirigenti pubblici che guadagnano più di 2000 euro con la scelta con sorteggio è la stronzata delle 19.45.
La telefonata in convenzione col Ministero della Salute, quelle solite telefonate mutuabili.
Sì, forse, non lo sappiamo.
E chi pensa che io sbaglio ad alzare la voce? Ah, mi dicono che io non ragiono più. O siete vittime, e io vi compiango, ed è per questo che alzo un po' la voce, o siete dei parassiti, cioè siete dei pidocchi nel crine del cavallo pubblico.
Questa trasmissione supporta l'unica cosa possibile da fare in Italia in questo momento. Giannino for President. Ma abbiamo con noi un'altra persona che noi vorremmo qui dalla Zanzara, vorremmo, come dire, no?
Io a capo della RAI lo vorrei.
Capo della RAI.
Assolutamente.
E io lo vedrei bene, sì, lo vedrei bene.
Io
mentre questa
proprio
sera forse Monti farà altre scelte, molto probabilmente Monti farà altre scelte questa sera. Si preannunciano scelte sulla RAI da parte di Monti, vuole dare una sterzata ai partiti, decido io.
Speriamo.
Carlo Freccero è con noi, buonasera.
Buonasera ragazzi.
Come sta?
Molto bene, voi? Ieri sera vi ho sentito, eravate informissima.
Con De Gregorio, era informissima Parenzo soprattutto, picchiava duro, forse poteva picchiare più duro su De Gregorio.
Beh, ma lei d'altra parte si precinicamente così.
Sì,
così.
Sono cinico, volevo sentire De Gregorio alla sua massima potenza nel dire io sono qui e voterò per sempre. No, starò sempre a fianco di Berlusconi e mi sono impoverito. Quella cosa è incredibile, mi sono impoverito, ce l'abbiamo, voglio sentire mi sono impoverito. Rimandatemelo fra poco. Facendo il politico mi sono impoverito. Una cosa pazzesca, Parenzo, te la ricordi quella? Sì.
Ma una cosa agghiacciante.
Agghiacciante.
La faccia come il che sai l'unità di misura in chimica?
Qual è?
Era il coulomb, l'unità di misura, no, in chimica.
In chimica.
Liceo classico, si vede anche un po'.
Senta, Francesco, cosa si aspetta lei dalle scelte di Monti?
E cosa mi aspetto?
Poco.
Però aspetto finalmente una decisione puntuale, precisa, almeno già qualcosa, insomma, mi sembra che sia un po' così in difficoltà, ecco. È vero che la cosa è così di votare subito comincia sempre a salire ogni giorno di più. Non lo so, però attendo, naturalmente io sono
Però i nomi che si fanno oggi su Repubblica, Lucrezia, Raiklin, Anselmi, Caio, Costoris, poi
debole.
Non ce n'è uno che abbia mai fatto 30 secondi di televisione.
Che cosa vuoi che dica? Cioè,
che ne so.
Cosa volete dire? Forse si pensa che la televisione, cioè fare la televisione, lo specifico televisivo non esista. È anche questa è una teoria.
Magari servono per far quadrare i conti, no?
Esattamente. Sì.
Forse servono per far quadrare i conti.
Però anche a far quadrare i conti bisogna fare televisione, cioè quindi non è. Però insomma, è una cosa molto strana che si nomini sempre qualcuno, cioè alla televisione, circa appunto la televisione delle persone che sono, diciamo così, che non c'entrano nulla, però tutta quella soluzione.
Senta, a proposito dei palinsesti della Rai, sono stati presentati, ma qui novità, Nisba, zero, il giovedì.
I palinsesti, lei sa benissimo che vengono presentati a metà giugno.
Appunto.
E naturalmente le sa che bisogna avere qualche colpa sorpresa, eccetera. Quindi sì, perché chiaramente si fa così. Cioè,
lei dice che poi ci sarà qualcosa a sorpresa.
No, ma sì, io penso di sì, perché o meglio, così solitamente si fa da tanti anni, cioè si dà un palinsesto di quello che si chiama appunto sicuro, certo, eccetera, e poi per gli eventi.
È rimasto il giovedì sera vuoto, lei chi vedrebbe lì?
Ma chiaramente potrebbe ritornare anche Santoro, perché no?
Ma c'è qualche possibilità secondo lei?
Questo dipende un attimo dal nuovo caligramma Rai.
O non ha già firmato con la 7?
Non lo so, io credo di no, cioè personalmente credo di no, anzi se dovessi dire proprio non ho la sicurezza matematica, non abbia ancora firmato, anche perché Cielo e Sky si sono fatte sotto, per cui chiaramente non è ancora sicuro. Certamente la cosa che ancora oggi su Rai 2 ci sia questo buco è un po', diciamo così, preoccupante, vuol dire insomma che
poteva farlo Vianello, poi
malgrado tutte e quattro le critiche si possono fare a Michele Santoro, vuol dire che trovare un'altra persona che con faccia le stesse audience e lo stesso risultato è un po' difficile. Quindi vediamo un attimo, anche perché poi un anno sarà un anno magnifico, splendido,
le elezioni, ci sarà il pandemonio, il pandemonio
ci sarà veramente
da... Ecco, ma siccome parlano molti di lì, perché non si fa pure una bella lista Freccero? Tutti parlano di liste civiche.
No, per l'amor di Dio.
Perché Freccero in politica? Sarebbe
per favore, non diciamo cavolate. Ne dico già tante, per favore, cioè ognuno faccia il suo mestiere, che già fin troppo. Via.
Vabbè, ma guardi
non ha mai pensato di far politica, no?
No, mai.
Mai. Guardi, le offro una cosa meravigliosa accaduta oggi su RTL, una cosa spettacolare. Sa che Bruno Vespa, la moglie di Vespa, la signora Augusta Iannini, è stata nominata alla privacy, no? Alla privacy, come lei sa. E pare in quota PDL, pare in quota PDL. Ebbene, questa mattina il figlio di Bruno Vespa, che si chiama Federico, ma lui non c'entra assolutamente nulla, che lavora a RTL, ha intervistato lo stesso Vespa, argomento moglie e madre. Sentite.
Si occupa mia madre, quindi tua moglie, della tutela dei dati sensibili delle persone, che è un'altra, non c'entra con le comunicazioni, le autorità.
No, non c'entra. Adesso qui il problema è la raccomandazione, capito? È la moglie di Vespa, è stata sistemata perché è la moglie di Vespa. Benissimo. Queste autorità sono state nominate brave persone, eccetera, ma io ho un motivo di ritenere che il curriculum di tua madre ce l'abbiano pochi, per un curriculum di 10 pagine, che è un curriculum giuridico, ma paradossalmente anche informatico, visto che tua madre ha fatto la informatizzazione, il casellario giudiziario, informatizzazioni e un sacco di altri servizi all'interno del Ministero. Quindi a tutti, non so se tutti abbiano i requisiti in regola per far questo.
Beh, una perla assoluta questa qua, una perla assoluta.
Bellissimo, complimenti, complimenti.
Ha capito, Freccero?
Bella però,
beh, è talmente pop questa cosa qui, è talmente al di là del...
Siamo grottesco.
No, ma non è grottesco, secondo me non si devono dare nemmeno giudizi. È il figlio che intervista il padre sulla nomina della madre e della moglie, è una cosa meravigliosa.
No, è una cosa splendida, un colpaccio.
Secondo me non hanno, cioè secondo me non ci hanno nemmeno pensato che era una cosa splendida, talmente pop, che secondo me dovrebbe essere mandata nelle scuole di giornalismo, nelle scuole di comunicazione. Guardi, c'è da pensarci a questa cosa.
Anche merita anche la ripresa dei telegiornali e questo pezzo.
Ma sì, assolutamente, io se avessi un telegiornale stasera metterei la moglie di Vespa nominata alla privacy. Ecco la spiegazione. Dove la spiegazione? Nella trasmissione condotta dal figlio.
Veramente questo qua è il modo di fare la televisione di oggi. Chi se non c'è dei telegiornali, io credo, penso che naturalmente sulla 7 ci sia qualcosa di questo riferimento, perché è veramente una pagina veramente bellissima, storica, esemplare, soprattutto oggi, dopo tanto parlare dei competenze tecnici,
sì.
Bellissimo. Colpo, chapeau.
Assolutamente, assolutamente. Senta, ma secondo lei la signora, lei sì, sta tentando di restare proprio con le unghie e con i denti,
Un po'.
Non si vuole esprimere, no, lei. Non lei... Ogni volta voglio metterla in difficoltà con la lei, lo so.
A me diverte oltretutto, perché oltretutto, siccome è iniziato anche l'Europeo, per cui chiaramente il programma, penso così, che possa avere anche, diventa più confidenziale, potrei anche dire la mia, ma cerchiamo sempre di salvare le apparenze. Salviamo le apparenze.
Come se con lei si salvano le apparenze? No, se io chiamo Freccero per salvare le apparenze, allora chiamo Don Vespa. Chiamo Don Vespa.
Vi prego. Cerchiamo di essere un po' così gentili con queste persone.
Ma come gentili? Intanto è finita la partita, Polonia-Grecia 1-1, è finita la partita.
Ecco, così verrà. E adesso ritornate sulla zanzara.
Adesso ritorniamo a sprombattuto. Scusi un attimo, però mi dica quanto la fa godere questo scandalo che ha coinvolto il Vaticano. Quanto la fa godere?
Sua santità.
Ma guardi che si sapevano queste cose,
Cosa? Cioè, vabbè, i giochi di potere, no. Cioè,
veramente.
Sì, certo, però insomma questi corvi tutti contro tutti,
merita una fiction questa,
No, ma voglio dire, secondo me lei ha goduto moltissimo da questa cosa. Qualcuno che vuole addirittura punire Nuzzi, ci sono dei politici che si esprimono dicendo che la magistratura italiana dovrebbe intervenire contro Gianluigi Nuzzi, ma si rende conto?
Ecco, devo dire che Nuzzi è un'altra novità naturalmente della televisione italiana di quest'anno, avevo già detto però in tempi non sospetti, vi ricordate, erano 6-7 mesi fa quando sono intervenuto una volta, avevo già parlato
molto.
ricordate
come no? Come no?
Ho indovinato naturalmente. Nuzzi ha fatto un lavoro eccezionale, devo dire che c'erano anche altri pezzi che comparivano, chiaramente qualcosa succedeva in Vaticano. D'altra parte, quando il Santo Pontefice si spesa solo naturalmente a studiare, e gli altri hanno tanto tempo da dedicare così agli intrighi, eccetera. Io non ho mai capito perché ha nominato Bertone, veramente un teologo come Papa Ratzinger aveva nominato Bertone, cioè, non ho mai capito.
Perché c'era Bertone, che cos'è secondo lei? Proprio l'anima nera?
Bertone, ma uno che, scusi tanto,
mi dica,
uno che fa le radiocroniche delle partite della Juve,
sì.
Uno che è appena arrivato, cioè io sono di Genova, cioè sono ligure,
sì, sì.
Ma con tutto il rispetto, lei sa benissimo che a Genova c'è una scuola,
sì,
di teologia, c'è una scuola, c'è tutti, sì, i famosi cardinali, insomma conservatori,
sì.
Era un'autorità ecclesiastica eccezionale.
Ma quali sono i limiti di Bertone? Cioè, che cosa? Vabbè, che è un personaggio.
Io non ricordo mai alcun genovese che abbia espresso giudizi, diciamo così, ha detto ho sentito un'omelia di Cardinal Bertone che mi ha profondamente colpito.
Questo,
cioè, questo vuol dire che
un uomo di potere e basta.
Un uomo di potere, ma lo dico con tono molto così, senza andare a riflettere. Oltretutto voi sapete che ho fatto il seminario, quindi io sulla Chiesa conosco molto bene, cioè quindi ho, poi avendo letto Jean Paul Sartre ho cambiato idea, ma conosco molto bene la Chiesa e conosco le dinamiche eccetera.
Pare che escano fuori anche da altri documenti di Gotti tedeschi storie incredibili, relazioni omosessuali eccetera eccetera. Comunque non voglio dire altro,
velocemente pensavo che fosse molto più resistente, cioè.
Invece niente, non gli ha retto la pompa, non gli ha retto la pompa.
È chiaro che ha scelto questi nomi forse perché non riusciva a trovare a imporsi ai partiti. Qui ha scelto due nomi, insomma, due alieni.
Sì, quello.
Questo è buono.
Due persone completamente strane, che forse a Rai manco l'hanno vista nemmeno di Striscio, secondo me, o no?
Ma secondo me si vedono anche poco la televisione, perché chiaramente leggeranno naturalmente i giornali economici e conosceranno queste cose, ma così è.
No, però scusate, perché qui bisogna essere seri, cioè io leggendo il curricula della dottoressa Anna Maria Tarantola vedo però che si è laureata con una tesi in teorie neoclassiche keynesiane di fronte ai problemi monetari internazionali, quindi credo che sia competente anche rispetto a tutte le questioni, perché cioè, teorie neoclassiche keynesiane di fronte ai problemi monetari internazionali. Ma io credo che sia una persona di...
Allora, il primo commento è questo, che Monti nomina dei banchieri anche alla televisione. Questa è la realtà.
Questo è il titolo.
Su. Ha scelto un altro banchiere pure alla Rai. Presidente della Rai, su. Precero, però non mi sia così moderato su questa cosa.
Perché non conosco veramente, non so nulla di queste persone, per cui non posso dare dei giudizi.
Vabbè, ma lei già qualcosa l'ha detta, una cosa pazzesca.
Insomma, diciamo una cosa, è come se avessero nominato uno studio di fisica nucleare, così posso un romantiere, insomma, la stessa cosa.
E un po' è così, caro Monti, ci sono dei tecnici, delle persone. Se devi scegliere un tecnico, allora il tecnico per il suo, no, va scelto per il suo settore. Sei un tecnico, tu governo dei tecnici, scegli i tecnici.
Già il nome, poi è comunque un programma,
cioè Tarantola. È un programma. Poi scusi, Freccia, io diciamo la verità, diciamola tutta. Allora, il problema è molto semplice. Qui il governo ha deciso perché per dare un colpo di reni. Perché su altre questioni i partiti hanno il sopravvento, la Rai no, si è potuto permettere di fare questa scelta così, cioè alla fine la Rai è la vittima sacrificale del decisionismo di Monti, cioè poteva applicare questo suo decisionismo anche su altre cose.
Sì, per in qualche modo è come la ciociara, qualcuno diceva, la Rai, sì, è vero, è sempre così.
Poi tra l'altro prima che questi qua capiscano di Rai, passerà quanto?
Passerà del tempo, naturalmente. Prima di tutto bisogna verificare se hanno il televisore a casa.
Questo sì, se hanno mai visto.
No, perché ascoltano la radio, magari.
Cioè, se hanno visto qualcosa in televisione, insomma, se fanno qualcosa, insomma, sarebbe interessantissimo sapere quali programmi conoscono, eccetera.
Sarebbe già parecchio, sì. Io lo sai che devo rivalutare a questo punto anche il signor Masi. Bisognerebbe rivalutare il signor Masi.
Io ho sempre detto che aveva Masi, almeno era un comitetà, eccetera, l'ho sempre sostenuto quel fatto lì. Cioè,
la sento basito però di fronte a queste cose, scorato.
Tramortito.
Sono veramente, cioè, sono sorpreso. Posso dire di essere in qualche modo anch'io, essere la prima casia che in qualche modo un po' sorpreso e un po' stranulato. Cioè, è una cosa incredibile.
Lei dice, Luigi Gubitosi dovrebbe essere, ancora non è uscito, ancora
chi è questo?
Luigi Gubitosi.
Ma sarà un nome d'arte, dai.
No, lei dice, io non lo so, un manager italiano, è stato amministratore delegato di Wind.
Ah, eccolo qua, non sembra un bel uomo anche.
Attenzione, pare dunque che sia la Bank of America per l'Italia, dunque anche qua i banchieri.
Ha visto?
No, questo no. Vabbè, pare che sia, qualcuno dice, Anna Maria Tarantola, il nuovo presidente della Rai, vicina agli ambienti vaticani. Chi lo dice questo? Qualcuno lo sostiene?
Vicino?
Sì, questo è il colpo definitivo per...
Colpo di grazia, signor Freccero.
È il colpo definitivo per Freccero.
D'altra parte, bisogna in qualche modo piegare le decisioni. Vabbè, vedremo.
vedremo, vedremo. Vabbè,
cambi tutto, Freccero, cambi
tutto in diretta questa nomina.
Sì.
Cambi il palinsesto al volo, mandi in diretta le conferenze di Banca Italia subito, tolga tutte quelle fiction lì quelle che ha e mandi proprio filo diretto su Banca Italia.
Twitter è già scatenato, un mezzo straordinario. Anna Maria Tarantola ha designato nuovo presidente della RAI, il suo curriculum sul sito della Banca d'Italia, questo è stupendo.
Ha visto.
Meraviglioso, è meraviglioso. Anna Maria Tarantola, presidente della RAI, una tipa velenosa.
Ha visto. Cioè,
un altro pezzo del sistema bancario si prende una fetta del potere. Questo è di Dominici Sedi Libero. Vabbè, già è scatenato il web.
Quindi è quello che sempre sostengo, che ormai non è più possibile il controllo, diciamo così, dei media come si pensava una volta. È proprio impossibile. C'è questo continente, che è un continente ormai in continua evoluzione, che preme, per cui è impossibile. E la radio lo stesso, perché poi la radio utilizza molto tutto il commento del net, perché
c'è
più libertà, per cui non c'è il filtro, eccetera. Quindi è impossibile. C'è qualche cosa veramente è straordinaria, comunque è proprio un venerdì strano, cioè di giugno, insomma.
Le banche alla RAI, grazie a Carlo Freccero, basito, distrutto, stupito.
Posso dirla, ma guardate che comunque è la reazione più giusta è quella di essere stupiti, insomma, perché veramente non c'è fine.
Come si può dire? Al peggio?
No, al peggio no, ma non c'è sempre una forma di surrealismo in Italia, cioè surrealismo, capisci? Surrealismo.
Eccoci qui alle 20:10, 800 24 00 24. Francesco da Foggia, buonasera. Francesco, mi sente? Non mi sente. Riccardo da Modena.
Buonasera Cusani, buonasera Parenzo. Pronto?
Sì, dica.
Sì, buonasera. No, io volevo dire che oggi ho sentito la vostra trasmissione e mi sono esaltato la notizia di Giannino.
Sì, ma non c'è nessuna notizia, siamo noi che promuoviamo, lui ci sta pensando, io c'è una grande mobilitazione, una grandissima mobilitazione, umilmente dietro le quinte appoggiamo questa grande candidatura per cambiare l'Italia. Ma io lo parlo seriamente,
ce la può fare,
assolutamente, si deve convincere che ce la può fare. Lui non sa niente di questa nostra iniziativa, cioè è stato informato naturalmente, però non c'entriamo nulla, siamo due cose distinte e separate, però noi avanziamo questa candidatura.
Sul blog ce la può fare, i partiti sono alla frutta e ogni giorno che passa si affossano. Vabbè, in continuazione la Lega con Formigoni,
le nomine. Però adesso non è che la chiave della candidatura di Giannino sia il fatto che i partiti sono morti, come dice lei, cioè a parte che non sono morti per
si
niente.
Si deve creare uno spazio, si crea uno spazio e lo spazio per Giannino c'è.
Io spero di sì, assolutamente.
Noi lo sosteniamo.
Noi lo sosteniamo assolutamente.
Fare questa campagna importante, faremo il tesseramento.
Nel mio piccolo lo sostengo anch'io, fortemente.
Bene, grazie. Ivana da Bergamo.
Buonasera. Volevo dire anch'io la stessa cosa per Giannino. Giannino for president, perché ci sa fare. E poi approfitto, non sono d'accordo sui suoi commenti e anche i commenti di Freccero su Anna Maria Tarantola. Io la conosco personalmente perché ho lavorato nella stessa azienda, è una donna in gambissima, arriverà preparatissima, perché i precedenti presidenti non è che sapessero fare televisione, quindi può fare benissimo di più.
Almeno,
ma io non metto in dubbio Ivana,
almeno il precedente è un bravo affermato giornalista che conosce. Comunque, perché
la televisione che stiamo vedendo è di qualità? Assolutamente no, quindi io spero che faccia bene come ha fatto bene fino adesso nella sua azienda, cioè nell'azienda italiana che è poi la Banca d'Italia. È una donna in gambissima.
Sì, però mi scusi,
fa ridere il fatto che ancora una volta si sia pescato del bacino dei banchieri. Si può almeno discutere di questo, cioè, o no?
Oppure è lesa maestà.
Io non la vedo molto come banchiere, lei no. È una...
Ho capito, ma perché, scusi, ma in Italia ci sono... persone che sono molto competenti in fatto di televisione, che almeno conoscono A, B, C, D, E, F, G. Perché scegliere il vicepresidente o non so che cosa della Banca d'Italia? Per quale motivo al mondo? Perché evidentemente è una persona fidata, una persona di cui Monti si fida. Ma io non sto discutendo la serietà, però perché il vice direttore della banca, il vicepresidente della Banca d'Italia? Mi può spiegare perché? Uno dovrebbe dare una spiegazione. Ho scelto come presidente della RAI una persona per motivi 1, 2, 3, 4.
Perché probabilmente i partiti non gli consentono di scegliere le persone che vuole lui.
Ma come no? Questa è una persona che vuole lui, evidentemente, non una persona che vogliono i partiti avrebbero voluto ben altro, immagino, non certo, Anna Maria Tarantola.
Ma probabilmente fra tutto quello che gli proponevano i partiti ha detto va bene, scelgo io e scelgo una persona di sopra delle
questo
parti, ma sicuramente si preparerà, sarà eccezionale, ve lo posso garantire, è una donna in gambissima.
Benissimo, grazie. Stefano d'Alessandria, buonasera.
Buonasera. Mi fa un po' ridere questo discorso perché con tutti i problemi che ha il nostro paese sullo sviluppo economico, specialmente oggi, con il passer arrabbiatissimo che Monti non riesce assolutamente a discutere e neanche a provare i primi passi per lo sviluppo economico del paese, si parla di nominerai che è la cosa principale di tutta la nazione. E questa cosa qua in questo periodo è scandalosa, cioè, ci sono problemi molto più importanti. Poi comunque la chicca che ha fatto sentire prima di Vespa che con il figlio che parlano della madre è proprio un risultato totale del nostro paese in questo momento, cioè,
no, però mi scusi, io su questo non sono d'accordo. Lì è successa una cosa molto particolare, c'è una persona, si chiama Federico Vespa, che viene scelto da una radio privata come conduttore di una trasmissione. In questa trasmissione spesso interviene il padre, giusto, sbagliato, non mi interessa, comunque
è un'idea
che va benissimo. Dopodiché uno può discutere, ma ne discutono in quella radio lì che è RTL. Hanno scelto di parlare della madre e della moglie. È una cosa talmente surreale, talmente straordinaria, talmente pop che non c'è nemmeno da giudicarla, è così, cioè è così e resta nella...
È giusto che quella domanda sia stata fatta lì a questo punto, perché è tutto talmente pop, appunto, che non...
Io lo trovo veramente geniale.
Secondo
me è inconsapevolmente geniale, tra l'altro.
Questo è grave.
Secondo me.
Che si parla di liste civiche, anche dal punto di vista del PDL parlano di liste civiche. Se Cruciani e Parenzo fanno una lista civica, io vi voto, ok?
No, che lista civica, per carità, siamo qui a combattere
pensando.
Finché ci vogliono, siamo qui a combattere come leoni.
Voglio andare agli interni.
Parenzo, sei tornato? Sei tornato in linea?
Ma non sono mai sparito.
Sei sparito, ti hanno dovuto richiamare, per forza.
Ma
sei sparito.
Richiamare perché è caduta la linea, mi sto muovendo e quindi...
Benissimo, cerca di stare fermo e non muoverti. Giuseppe da Milano.
Salve, appena vi ho sentito l'altro giorno dire che Giannino deve andare in politica, ho avuto un'immagine chiara.
Cioè?
Lui in mezzo al Parlamento, con una sedia e una frusta tipo domatore, tutti in linea. In riga tutti. Giannino, dovete convincerlo.
Ma non è difficile, guardi,
di aiutarlo anche economicamente.
È iniziata la grande campagna della Zanzara anche grazie a lei, Giuseppe. Vogliamo il suo aiuto, vogliamo l'aiuto di tutti per convincere Giannino a presentarsi, una grande emozione di popolo, un grande affetto intorno a Oscar Giannino. Ma guardate, io parlo così, ma non sto scherzando. Ogni tanto il tono magari un po' scherzoso, ma non è così, sono davvero convinto di questa cosa, davvero sono convinto.
Quando il presidente Monti ha usato quel tono, io ho capito che era lontano anni luce, su un'altra galassia, rispetto a quello che avviene nella vita di centinaia di migliaia di italiani di fronte alle pretese del suo Stato ladro!
Salvatore da Catania, 800 24 00 24. Eccoci qui, Salvatore.
Pronto?
Sì, dica.
Sono in linea.
Intanto è uscito, come diceva prima Freccero, Luigi Gubitosi, direttore generale della RAI, così riporta la mitica ANSA. Luigi Gubitosi, direttore generale della RAI.
Se lo dice l'ANSA.
Freccero era informatissimo. Era informatissimo. Ci ha detto in anticipo rispetto all'ANSA del grande Contu. Ci ha detto in anticipo questa cosa qui, cioè Luigi Gubitosi, nuovo direttore generale della RAI. Luigi Gubitosi, anche lui è alla Bank of America, almeno mi sembra di avere
l'ultimo incarico era quello.
Dunque, uno della Bank of America, l'altro della Banca d'Italia.
Quando mettiamo qualcuno della Merrill Lynch?
Salvatore, dica.
Buonasera Parenzo, buonasera Cruciani. Io ascolto tutta la sera la vostra trasmissione, tra l'altro mi diverte tantissimo farlo. Volevo commentare l'intervento di Fabio di una mezz'oretta fa, quando si parlava del...
Lei è in viva voce, lei ha l'auricolare, non so che cosa, cambi tutto, trasformi tutto,
tutto fatto.
Si metta un'altra cosa, altrimenti non capiamo nulla.
Va bene così?
Più o meno. lei è con la cornetta in mano, con il telefonino in mano?
Il telefono in mano e sto guidando.
Benissimo, dica. Si fermi.
Va bene, comunque volevo parlare dell'intervento di Fabio. Una mezz'oretta fa lui ha toccato l'argomento sistema informazione contro informazione.
No, mi ha già annoiato la controinformazione, il sistema, Salvatore, è un discorso che mi fa annoiare terribilmente.
Sì, anche a me fa annoiare, non so se altro perché questa terminologia faceva parte degli anni 80, cioè è una terminologia
70.
Va bene, Salvatore, la sento anche male. Roberto da Cuneo.
Sì, pronto, buonasera.
Dica.
Allora, io non andrò a votare, perché andare a votare significa legittimare questo marcio sistema che tutti...
Lei è in viva voce?
Forse sì, lo tolgo subito.
Bravo.
Eccomi. Mi sente?
Sì, la sento.
Perfetto. Dicevo, andare a votare in queste condizioni e con le regole attuali equivale a legittimare il sistema che tutti vogliamo demolire. Mm. Io amo Giannino, ma non è l'uomo che deve, come dire, salvare il paese. Sono nuove regole e un nuovo sistema di lavorare. Mm. E soprattutto eliminare quella classe che costando poco gli abbiamo dato gli stipendi bassi e li abbiamo parcheggiati. Mm. Poi hanno imparato ad aumentarseli da soli, in un modo sconsiderato rispetto a...
Ma questo cos'è? Un comizio? Cos'è?
No, è un comizio, lo chiami come vuole, una lettura della realtà delle
cose. Sì, lei vuole eliminare la classe politica, questa classe politica, no, qui, mi sembra di capire.
No, io non vedo organicità, non vedo progetti, non vedo coordinamento, non vedo uno Stato, un paese, non vedo continuità in qualsiasi discorso, vedo tanti feudi amministrati per arraffare il più possibile.
Ecco,
e questo non è un paese, l'Italia non è un paese.
Lectio magistralis.
Bene, Roberto, grazie. Fabiano da Prato. Sì, dica.
Buonasera Cruciani. Senta, io, a me mi piace tanto Oscar Giannino e fate bene a portare avanti la vostra iniziativa. Io sono uno di quelli che lo vota. Mi piace tantissimo, lo sento tutte le mattine, è molto, molto, molto bravo, è professionale. La ringrazio.
Grazie a lei, aumentano le adesioni, andiamo avanti. Andrea da Firenze, buonasera.
Bisogna fare, guarda,
buonasera,
lanciare.
Buonasera, dottor Parenzo. Allora, sentite, io ho sentito questa cosa detta, queste cose dette da Giannino e sono felicemente convinto di volerlo votare e potesse candidarsi, insomma. E poi volevo fare degli interventi riguardo... pronto?
No, ma allora forza.
Andrea, scusi un attimo, la sento, però vada diretto al punto. Ma,
ascoltatore Andrea, mi ascolti? Voglio darle la carica, ascoltatore, lei che vuole votare come noi, Oscar Giannino, organizzi nella sua città un gazebo, strada per strada, casa per casa, Giannino presidente, Stato, ladro, voglio vedere lunedì sotto casa sua un gazebo con sopra...
Ma è presto.
Da lunedì la grande mobilitazione popolare della Zanzara, milioni di persone in piazza, Oscar presidente, Parenzo agli interni, Cruciani ai rapporti col Parlamento.
Ecco, hai già sputtanato un'iniziativa, invece
la squadra,
sì,
di governo abbiamo.
Hai già ammazzato tutto, noi non c'entriamo
quindi
niente.
Sì, lo vedrei bene.
Ma non c'entriamo. A proposito, Giuliano Ferrara, fra poco facciamo risentire tutto. Lorenzo da Firenze, Lorenzo. Lorenzo?
Pronto?
Dica.
Salve. L'invito mio è questo: tutti si lamentano che i nostri politici non lavorano bene, rubano, eccetera. Allora, rimbocchiamoci le maniche tutti quanti, ognuno entri, scelga un partito a caso, ognuno entriamo nel partito che ci sta più simpatico, cittadini, rientriamo in politica noi, invece di dire a me benissimo, Giannino mi andrebbe benissimo, però non può fare tutto Giannino, va bene? Dobbiamo diventare tutti un po' di Giannino e fare...
Vabbè, ma questo è chiaro, non è che ci viene a fare la lezione, non è che vogliamo l'uomo che risolve tutto noi.
È un invito che rivolgo a me stesso e anche agli altri. Siamo un po' pigri noi a lamentarci sempre che tutto non va bene.
Va bene, grazie Lorenzo. Bastiano da Foggia.
Gentilissimo Cruciani, buonasera.
Buonasera,
io sono Bastiano.
Bastiano,
una volta ringraziato, adesso vi voglio molto bene. Però dovete diminuire oppure eliminare proprio gli argomenti sui gay e parliamo sempre di Oscar Giannino, Presidente del Consiglio.
Sì, Bastiano, infatti arriva un ospite giusto appunto che ci parlerà di Giannino e non, della, e non dei gay, fra poco. Fra
lasci perdere i gay, per cortesia, se no io vi denuncio. Va bene, avete già parlato troppo. Parliamo del nuovo Presidente del Consiglio, Oscar Giannino. Io l'appoggio e do pure un contributo.
Che contributo dà?
Sì, lo metto un po' di denaro, insomma, è un po' che cosa. Insomma,
sì,
poco, ma...
le do il numero del mio conto corrente, lo versi lì che poi dopo lo giro io a Oscar.
No, perché il tuo conto corrente, scusa?
Perché voglio gestire io la cassa. Gestisco io la cassa all'iniziativa.
Signor Parenzo,
sì,
lei si sta riabilitando, si appoggia a Oscar Giannino, Presidente del Consiglio, lei si riabilita.
Ma io sono un socialista liberale, cresciuto alla scuola di Fratelli Rosselli.
Hai già detto una stronzata, un socialista liberale, ma stai zitto, almeno stai zitto, su, un socialista liberale, ma di che parli?
Socialismo liberale.
Ma di che parli, di che parli?
Quella famosa... forza Giannino, Cruciani, alla destra!
Alla destra di che?
Di che?
Alla destra di Giannino.
No, noi siamo dietro le quinte. Noi siamo dietro le quinte.
Allora, lei è centromediano, terzino.
Ma
sinistro,
no, ma io no, qui stiamo appoggiando semplicemente questa candidatura. Non c'entriamo nulla.
Va bene, allora, interessante che
comunque appoggia lei, Bastiano,
per questo progetto, perché l'Italia ha bisogno di rinnovare la classe politica.
Benissimo, però Bastiano, scusi un attimo, lei appoggia, cerchi di organizzare anche lì le truppe di Giannino.
Come Grillo, dobbiamo usare il metodo di Grillo, dobbiamo
benissimo
usare.
Io appoggio, penserò ad organizzare, va bene, qualche cosa o molto per Giannino, quello che possiamo fare. Però facciamo una cosa seria, eh?
Ma voglio vedere subito nella sua città, da domani, subito, i nomi di quelli che aderiranno a questo grande, a questa grande rivoluzione liberale. Voglio vedere.
Benissimo. Buttiamo via il Grillo. Mettiamo il moschetto nelle mani del grande, grandissimo Giannino.
Beh,
e noi lo appoggeremo.
Ma il moschetto,
bene?
Adesso il moschetto quello mi sembra.
Deve sparare senza prendere troppo la mira. Deve diminuire le parole . E deve operare con il moschetto.
Bastiano, lei però scusi, si sta immaginando qualcos'altro. Si sta immaginando Giannino come il duce, adesso non vorrei.
No, un duce democratico ci vorrebbe in Italia.
Oh, bravo.
Beh, potremmo anche rifare la canzoncina famosa, no? Chi ci conduce, Giannino, la luce, chi è il nostro mito, Giannino, Benito. Bisogna fare una nuova riva, capito? Però bisognerebbe studiarla anche questa.
Tommaso da Firenze, buonasera.
Tommaso l'Abate, c'è?
Buonasera, salve. Senta, io 30 volte provo a chiamarla. Ho detto alla centralinista, voglio mandare a quel paese Cruciani e mi ha chiamato subito. Siete fantastici, siete.
Fare? Scusi un attimo, però qui abbiamo qualcun altro che oggi ha attaccato pesantemente. È andato all'attacco, come al solito. Lo sentiamo dopo. Giuliano Ferrara, lo sentiamo dopo. Tommaso, dica.
Allora, oltre... anche lei però sta avendo una deriva populista. Dio mio, Cruciani, come si fa a criticare senza ancora sapere nulla la nomina di Monti? Da che mondo
no,
è mondo?
Io non sto criticando.
Le aziende le conducono gente che sanno A, definire una strategia e B, portarla in action, portarla in azione. Quindi il frecciare del cavolo a me ma lo manda a quel paese, perché lui non è in grado né di definire una strategia né tantomeno di portarla a termine. Quindi siamo seri, la RAI è un'azienda, lei la giudica un'azienda o un bene dello
Stato? No, però mi scusi, abbia pazienza, io posso capire tutto. Va bene nominare, va bene non nominare Frecce. No, però
non ha una strategia.
E perché adesso la strategia chi se la inventa? Prima di capirci qualcosa della RAI, di prodotti, eccetera,
che me la trova? Mi fido molto più di uno che esce da quel settore, si affida.
E prima che capisce di RAI passa un anno magari.
Ma la smetta, ma non è capirci di RAI.
Ah no, perché il direttore generale che cosa deve fare? Non deve capire di RAI. Non deve capire di informazione, non deve capire di intrattenimento, no, non deve capire nulla di tutto questo. Nulla.
No, lì ci può chiamare il grasso qualunque che glielo spiega, ma quello è un professionista che mi prende a contratto, se porta risultati bene, se no dopo un anno me lo va via. Ma lei deve avere in mente, ci vuole un direttore generale, un amministratore con le palle, che sa dove vuole andare. Che mi viene a raccontare lei? È populista anche lei, peggio di Grillo. Perché se si metteva uno come Freccero o anche uno come Grasso, non ha in mente dove andare.
Ma io non ho detto che deve essere per forza, doveva essere per forza Freccero. Sto dicendo semplicemente.
Manca un tecnico in questo momento. La Rai è un'azienda che è alla deriva perché non ha una strategia. Presa a destra da Sky e presa a sinistra dalla multimedialità.
E adesso la strategia chi la fa secondo lei?
Ma non certo un Freccero o un Grasso del cavolo.
No, invece chi la fa?
Si dovrà trovare una
la Banca
serie,
d'Italia, sì. Quella chi ha lavorato fino adesso benissimo, con grandi competenze alla Banca d'Italia. Auguri. È con noi il mitico, ineguagliabile, inarrivabile Alessandro Cecchi Paone.
Ciao caro, buonasera, buonasera a tutti voi.
Come stai? Ciao. Dove ti trovi?
Molto bene, sono davanti alla meraviglia di Ortigia a Siracusa e devo dire che da qui tutto sembra molto meno importante, grave e fastidioso di quanto in realtà non sia.
Beh, a Siracusa, Siracusa, splendida città.
Ma cosa fa a Siracusa? C'è chi parla?
Ma gli affari suoi.
Ma in realtà sto facendo un giro della Sicilia per presentare il mio libro Il campione innamorato, ogni giorno faccio una città e oggi sono arrivato a Siracusa.
Sei con
c'è chi parla in tour, come una donna.
Sei col tuo fidanzato?
Eh certo.
No.
Ma perché no? Sì. Scusa, qual è il problema, Parenzo?
Scandalo!
Scandalo.
Per forza, se no se uno sta sempre in giro che fa? Non ci si vede mai, no?
Ma domani non vai al Gay Pride, allora?
Ho fatto quello di Salerno come padrino insieme con Luxuria, alcune di queste presentazioni sono nelle fasi preparatorie di quello di Catania e Palermo, domani sono qui a Siracusa, mi fermo un attimo, dopo 8 anni passo la mano volentieri a qualcun altro.
Ma a Siracusa ci sono omosex? In Sicilia
dai,
c'è ancora difficoltà.
Il problema perché essendo la capitale della Magna Grecia, quando il problema non c'era, perché nessuno neanche sapeva cosa volesse dire, tutti erano semplicemente pronti ad avere dei rapporti con chi li faceva stare meglio dal punto di vista fisico, emotivo, sentimentale o intellettuale.
Ecco, ma da quello che ti sei da quello che hai visto, in Sicilia è ancora complicato fare coming out, sì o no?
Beh, in alcuni posti ancora sì, a Catania no, però in posti diversi più piccoli, a Enna direi di sì. Sì, per esempio, dove c'è ancora troppo forte il retaggio familista o mafioso, clericale, certamente è molto faticoso.
Allora, Alessandro Cecchi Paone ha scritto un libro che si chiama Il campione innamorato, giochi proibiti dello sport, per passione di Prandelli, se ne è parlato molto a proposito di coming out dei calciatori, oggi sono iniziati i campionati europei e vogliamo subito chiedere all'amico Cecchi una cosa, ma dopo quelle cose di Prandelli scritte nel tuo libro c'è stato un giocatore della Nazionale, l'unico che ha parlato, l'unico importante che ha parlato, Totò Di Natale, che ha detto, insomma, è sbagliato fare coming out perché si possono avere dei problemi, meglio tenersi per sé. Ora la domanda è questa, caro Cecchi, nella Nazionale italiana, in questo momento, ci sono omosessuali secondo te?
Ma certamente, no, secondo me la cosa divertente.
Non nella Nazionale di adesso.
Sì, certo che sì, ci sono, e la cosa divertente di questi signori che dicono queste assurdità è che fanno anche la figura dei fessi, perché quando dicono che non ci sono, e sapendo che invece ci sono, perché ci giocano, ci vivono, ci dormono, ci vanno in trasferta, ci vanno in ritiro, uno comincia a dubitare del fatto che siano persone affidabili oppure che siano persone intelligenti. In effetti, per fortuna, si sono espressi anche a favore di Prandelli il grande Mazzola da un lato e il giovane ma fortissimo capitano dell'Udinese Milito, quindi per fortuna le cose stanno cambiando, però ci sono ancora un sacco di persone distratte che dopo anni e anni e anni dicono di non averne mai visti dopo aver giocato e vissuto con loro a lungo, quindi c'è qualche cosa di strano, dovrebbero forse, come dire, imparare a riconoscere le situazioni, magari così si accorgono anche di chi ruba, di chi vende le partite, di chi le trucca,
no, scusa un attimo,
chi,
però
gioca contro la sua stessa squadra.
Alessandro, scusa un attimo, ma io quello che volevo chiederti, poi sono d'accordo con te su tutto, che anche nel calcio è assurdo che non ci sia qualcuno che abbia il coraggio di dire sì, sono omosessuale, allora gioco a pallone, qual è il problema, eccetera, su questo non c'è dubbio, anche se non è che ci può essere un obbligo, da questo punto di vista, ognuno si comporta come vuole. Però
stai facendo diventare omofobo Cruciani, guarda.
Perché?
Mi sai io che sono...
Tu lo sai, Alessandro, tu sai che questa trasmissione è diventata praticamente...
Non se ne può più, perché? Io che sono, come dire, culturalmente per i diritti di tutti, mi stai facendo diventare omofobo.
Perché?
Ogni giorno a chiunque arriva e dice, ma lei se avrebbe un rapporto sessuale con un uomo?
Chi è questo signore che parla?
Anche se ci fosse...
Parenzo, no, maestro.
Ah, beh, no, lo conosco bene. Allora, dite per favore a Parenzo che si uniscano tutti quelli che hanno questo problema, ci diano domani uno straccio di legge sui PAX, uno straccio di legge anti-omofobia, e vedrete che di questo problema, come nel resto del mondo, non si parlerà più. Ne
anche la Zanzara e in tutto il resto dell'Italia. No,
molti ci criticano, Alessandro, perché nei mesi scorsi abbiamo fatto uscire ogni allo scoperto giorno molti omofobi, anche insospettabili volendo, e secondo me abbiamo...
Io sai che ti seguo perché vi adoro fin dai primi tempi insospettabili, ormai da quando la cosa è cominciata, però questa cosa che la gente si stufa, io la capisco, ma sai quanto sono stufo io che da 8 anni non riesco più a occuparmi di scienze e di storia, perché questo è l'unico paese al mondo, del mondo civile, dove non si riesce ad avere uno straccio di regolamentazione. Impegnatevi un secondo, tutti voi intellettuali, colti, per bene e di buone idee, fateci sta legge sui PACS e contro l'omofobia e vedete che non ne parleremo più, come non se ne parla più da nessuna parte.
Allora,
i omofobi dovranno andare loro in Uganda da qualche parte, perché non saranno benvenuti qui come non sono più benvenuti in tutti i paesi del per bene.
Ma Giovanardi dove lo manderesti tu?
Ma in Uganda non lo vogliono sicuramente.
Perché?
Io lo posso pure temere. Giovanardi ci ricorda quello che abbiamo per fortuna perduto e non vogliamo mai più riacquistare, cioè un'Italia clerico-fascista.
Addirittura?
No. Certo.
Cioè tu definiresti Giovanardi un clerico fascista?
Assolutamente sì. Ma non solo per le posizioni sul gay, io non dimenticherò mai quello che lui ha detto durante la nostra battaglia civile per far avere i bambini in provetta le coppie che non riescono ad avere figli, quello che ha detto a proposito dell'aborto, del divorzio, quello che ha detto su tutto quello che fa la civiltà occidentale dopo la vittoria della seconda guerra mondiale. Lui è contrario a tutto, quindi è un clerico fascista.
Senti, e invece il signor Romano La Russa, che qui da noi insomma fece una grande performance, cioè fu protagonista di una grandissima performance. Adesso faremo risentire a 45 dopo il traffico un po' di omofobia della Zanzara, tra cui anche un noto esponente dell'Italia dei Valori nonché parente di Di Pietro, il signor Cimadoro. Signor Cimadoro,
famosissimo il signor Cimadoro, ma che scherziamo,
lo conosci?
Guarda che qui alla fine poi noi saremo per primi liberi dal doverci occupare di questa cosa risolta altrove da decenni. Faremo probabilmente delle raccolte, faremo una specie di trasmissione per vedere che cos'era l'Italia prima di un arrivo, di un approdo alla normalità.
Bene, 20:42, 800 24 00 24, qualche ascoltatore, ma insomma io però non ho capito una cosa. Oggi nella nazionale italiana, tra i convocati di Prandelli, ci sono omosessuali secondo te?
Due sicuri.
No, dai, no, non come, come due sicuri?
Certo.
Due sicuri tra i convocati, tra i 23 di Prandelli?
Ci sono due omosessuali, un bisessuale e tre metrosexual.
Cioè, che vuol dire, scusa?
I metrosexual sono quei maschi che al momento sono interessati soltanto dalle donne, ma hanno una cura di se stessi, del corpo, dei particolari, più tipica di un bisessuale o di un omosessuale, che può far sperare in sviluppi futuri.
Addirittura.
Come si chiama questo? Metro
tipo sexual, Beckham, così? Dice lui, tipo Beckham, tipo metro, com'è che si chiamano?
Metrosexual.
Allora, ci sono due omosessuali sicuri al 100% tra i 23 di Prandelli.
Un bisessuale e tre metrosexual.
E
poi ci sono un certo numero di sani eterosessuali abbastanza simpaticamente, normalmente rozzi, come si deve, perché bisogna pure mantenere, come dire, questa rappresentanza.
Certi, i due omosessuali chi sarebbero, così per curiosità?
Non te lo posso dire, per ovvie ragioni. Noi non possiamo sposarci, ma non ci vendichiamo dicendo degli altri che non possono o non vogliono esprimersi.
Due omosessuali, un bisessuale e tre metrosexual, cioè quelli,
esatto,
quelli che vorrebbero ma ancora non hanno deciso, no?
Diciamo che quelli che hanno un tale culto di se stessi che nel momento in cui si trovano in una buona situazione da questo punto di vista non stanno poi molto a guardare lì per il sottile.
Bene, che vogliamo fare? Così,
anche Bruciani ha un'altra. È la normalità in tutto il mondo e siamo solo qua che dobbiamo ancora pensare che siano cose strane.
No, per carità, chi dice che sono cose strane? A me lo dici,
no.
Io sono.
No, ma tu, no,
Anna Paola
no,
Concia.
Ma
Anna Paola Concia.
Gente che ancora la fa, ci chiede addirittura i voti su queste cose.
Anna Paola Concia mi ha detto che sono diventato un'icona gay, non si capisce per quale motivo, ma comunque.
Comunque, dai, di solito porta bene.
Giacomo D'Ancona, 800 24 00 24. Comunque guarda, Paolo Madron nel suo, in un tweet di qualche istante fa, caro Parenzo, la pensa esattamente come me. Tarantola Gubitosi e poi due finanziari puri, ma mettine almeno uno che sappia distinguere un palinsesto da un rendiconto bancario.
Posso intervenire su questo? questo un attimo. Tu sai che io ho iniziato il mio lavoro alla RAI 35 anni fa in un telegiornale per bambini in bianco e nero, quindi qualche cosa ne capisco.
Sì.
La mia impressione è al di là del valore delle persone che non conosco, è che si sia trattata la RAI come una qualunque azienda decotta che abbia bisogno di qualche rottamatore di carattere economico finanziario.
No, questo sicuramente, però forse
questa è secondo me la motivazione della scelta.
Forse ne bastava uno.
L'idea di ridisegnare, come posso dire, la missione del servizio pubblico, che da molti anni nessuno di noi sa più quale sia, perché non la vediamo nei programmi e non la vediamo nelle strategie, certamente non c'è.
No, ma questo non c'è dubbio, poi forse ne bastava uno di quel tipo, con quel profilo, un altro.
Ma evidentemente hanno preferito questo, hanno preferito dire un'azienda che va male, dobbiamo risanarla, e quindi ci mettiamo dei risanatori.
E poi altri tweet che sono usciti in questa cosa straordinaria che è la comunicazione immediata, ma Tarantolo e Gubitosi almeno la televisione ce l'hanno, che è quello che ci diceva prima Freccero. Traffico, torniamo tra un attimo, 800 24 00 24, con una carrellata di omofobia alla Zanzara negli ultimi mesi, se ce l'abbiamo, sì.
Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi, noi normali.
Cima d'oro.
Sì, mi sembra più indicato per una personcina diversa. Il povero onorevole Tremaglia li chiamava culattoni, però
lui ma lei ha utilizzato la stessa parola, per i culattoni.
Fuori onda, perché io un po' più orgogliosamente ritengo di essere normale, ecco questo.
Orgogliosamente ritengo di essere normale. Siamo al top qui, Parenzo, siamo al top, Poi chi c'è dopo Cimadoro? La Russa, Romano La Russa. E in che modo si può guarire?
Bisogna essere fortunati come il personaggio di Povia, insomma, avere qualcuno a fianco e si può guarire. Io non sono né psicologo in questo caso.
Però con i medici, secondo lei?
Anche con l'aiuto dei medici, ma più che medici, naturalmente è un fatto psicologico. Quindi
medici intendo con i psicologi.
Certo, psicologi senz'altro.
E poi magari incontrare una donna.
Incontrare la persona giusta.
E poi Massimo Galeano, quello del mutuo Massimo Galeano.
Se lei vede due uomini che si danno un bacio per strada,
mi giro da un'altra parte
e le fa schifo.
Fa schifo.
No, però aspetti, se si danno un bacio a labbra chiuse, però senza la lingua.
Ma che a labbra chiuse? Ma non è che sono anche un po' malati, no, da curare?
Assolutamente.
No.
Io credo che sono gusti diversi, però gusti. Avendo i miei normali, mi tengo i miei dopo.
Quelli sono anormali.
Sono loro.
Siamo qui 800 24 00 24, con Alessandro Cecchi Paone, il campione innamorato. Domani non sarà al mitico Gay Pride di Bologna. Parenzo c'è? È scappato? Che
io
ha fatto?
Ci sono, non so, no, Parenzo. Io
Parenzo
ci sono, ma come
scappato.
Ho detto, sto facendo il mio piccolo Pride per i campioni innamorati di tutti i tempi in Sicilia.
Senti, perché non ci sono coming out nel centrodestra? Manco un deputato, manco uno. È vero che pure
sono stato io che infatti non sono stato eletto, quindi evidentemente il posto sbagliato.
Ma quanti ce ne sono nel PDL all'interno della Camera o del Senato? Quanti ce ne sono secondo te?
Anche al governo ce ne sono stati parecchi e numerosi.
Tu dai nostri amici di Un Giorno da Pecora hai detto che c'era un famoso ministro, dopodiché è uscito il nome di Tremonti senza che tu l'abbia fatto.
No, ma io non l'ho mai fatto.
Lo so, però la sorella di Tremonti ci ha risposto in questo modo, Angiola Tremonti, mitica. Angiola Tremonti, di fronte alle voci che erano uscite anche dopo le tue frasi, ha risposto in questo modo.
Per me no, anche perché da piccola, vi devo dire, da ragazzina ormai da piccola, ha sempre avuto delle belle gnocche attorno e le ha anche adesso.
Gli uomini sessuali.
E chi era sto ministro allora?
Purtroppo anche questo, come sai, non si può dire. Quello che io ti posso dire è che tutto nasceva dalla famosa attribuzione a Berlusconi di omofobia. Berlusconi è il meno omofobo che esista,
circondato
sia in azienda che nel partito da legioni di omosessuali di cui lui si fida ciecamente. Quando lui fa quelle
battute, quali sono legioni di omosessuali? Addirittura questo è esagerato, dai.
No.
Questo l'ho sentito.
Legioni, ho letto i programmi di Canale 5, dove io sono orgoglioso di lavorare da molti anni, che sono dei veri e propri pride che durano tutto l'anno, ma giustamente.
Cioè Canale 5 Media 7
domenica 5, mattino 5, pomeriggio 5, lo stesso Grande Fratello, ma che scherziamo?
Cioè è pieno di omosessuali.
Quando lui fa quelle battute le fa per due ragioni: una, perché ha un elettorato da contendere ai fascisti, ai leghisti, ai clericali, e quindi, come dire, butta lì degli ami a quei poveretti che hanno una cultura, come dire, vecchia e stanzia.
Ma non ho capito, ma questo, quando tu dici che Media 7 è piena di omosessuali, che cosa intendi?
Vabbè, dai,
Testualmente quello che ho detto, cioè che è pieno di gente che lavora e che è dichiaratamente omosessuale, per fortuna, come tutte le multinazionali normali di tutto il mondo civile.
Ah, ecco, in questo senso qui. Ma
è... sì, e poi invece il mondo civile, come è noto, si ferma alla politica, per cui lui ne ha anche nel partito, ne ha avuti anche al governo, e quando qualcuno lo fa arrabbiare, questo ho detto quel giorno, il giorno da pecora, dice meglio andare con tante ragazze come faccio io, un po' di bunga bunga, che essere gay. E in quel momento c'era con qualcuno che gli ha fatto girare le scatole durante...